tutto, alla base ovviamente c'è sempre Covid-19, ma ci spostiamo dall'Italia alla Francia. Siamo in collegamento con una compagna che ringraziamo tantissimo per questa corrispondenza. Ciao.
Ciao.
Ciao
a tutte, ciao a tutti.
Allora, noi innanzitutto ti facciamo una domanda molto generica: cosa sta succedendo in Francia per quanto riguarda il Covid-19, e poi insomma andiamo a interloquire insieme.
Ok, allora già intanto scusate, io non sono mai a mio agio a parlare radio, quindi scusatemi. Niente, in Francia sembra molto simile all'Italia tutto quello che sta succedendo, con ovviamente delle basi di garanzia sociale diverse, però stanno gestendo quasi praticamente allo stesso modo. A me mi è sembrato di vedere la versione francese, la versione italiana e poi la versione francese dopo 2 settimane delle stesse cose, degli stessi sbagli e delle stesse cattive informazioni, insomma della disinformazione. Qui c'è il confinamento, perché qua io non dirò niente in inglese perché in Francia si dicono le cose in francese, quindi l'ho tradotto in italiano. Qui confinamento, quindi il lockdown c'è dal 17 marzo e che è stato il martedì dopo le elezioni municipali, quindi hanno comunque mantenuto, penso che lo sapete, hanno mantenuto queste elezioni municipali la domenica prima del confinamento, e dopo 2 settimane in cui le cifre in Italia spaventavano comunque anche più scettici e le più scettiche, quindi, e che il primo caso in Francia c'è stato comunque a gennaio. Siamo stati molti e molte a pensare che avessero che facessero come a Chernobyl, durante Chernobyl, non so se lo sapete, ma in Francia avevano detto che la nube si era fermata sulle Alpi, alla frontiera,
la cortina,
e quindi, all'epoca, cioè qui non avevano proprio detto niente assolutamente di Chernobyl. E quindi io ed altri e altre abbiamo iniziato a pensare, qua fanno come Chernobyl, ci dicono il virus si è fermato alle Alpi, alle frontiere, e che non arriva qui. E quindi siamo state 2 settimane sentendo l'Italia con una paura, comunque abbiamo continuato ad andare a lavorare, chi con le mascherine, chi con i guanti se ce l'aveva, perché ancora si trovavano, però comunque ecco, ci sono state 2 settimane veramente di paura, perché comunque l'Italia è appiccicata alla Francia, e quindi e poi dicevano non gestiremo come l'Italia, cioè in queste 2 settimane non vi preoccupate, non gestiremo come l'Italia, abbiamo comunque riserva le mascherine, cioè hanno preso come esempio l'Italia, come il cattivo esempio, e poi da lì è stato praticamente uguale, cioè veramente a me, come dicevo prima, mi sembrava di avere il doppio fra una versione italiana e una versione francese. Quindi il confinamento, pure anche il confinamento è stato gestito quasi come in Italia praticamente, perché ci sta un'autocertificazione come in Italia, che mi sembra che sono gli unici paesi o comunque tra i pochi paesi che l'hanno messa in atto. All'inizio era cartacea questa attestazione, bisognava scaricarla da internet. Poi si sono resi conto che non tutti avevano le stampanti, quindi hanno detto che si poteva copiare su carta, e ora da 2 settimane c'è un'applicazione sul telefono, e, si può uscire per andare a lavorare ovviamente, si può fare un'attività, si può uscire 1 ora al giorno e a 1 chilometro di distanza dal proprio domicilio per fare un'attività fisica, non collettiva, solitaria, e si può uscire anche per camminare comunque con le persone con cui si è confinati, sempre 1 ora al giorno e 1 chilometro da casa. Si può uscire per fare le spese legate all'attività professionale e le essenziali, consultare un medico, per motivi familiari se bisogna fare assistenza ai vulnerabili, alle persone più vulnerabili, se c'è una convocazione giudiziaria, poi parlerò magari pure dei tribunali e dei processi come li stanno gestendo, e per interesse generale, cioè volontari nei posti dove si va a mangiare e cose del genere. Questo è, diciamo, il confinamento. Ci sono droni ovunque, polizia dappertutto, però questo ne parlerò dopo con la repressione. E come in Italia all'inizio era un casino, cioè le file, la gente non rispettava il distanziamento come si dice sociale, c'è stato un aumento enorme delle consegne a domicilio, sia dei supermercati ma anche di Amazon, Deliveroo, non so se c'è in Italia Deliveroo, tutte queste cose Uber che consegnano a domicilio, c'è stato proprio un boom. E poi dopo c'è stato un calo, perché una delle ragioni per uscire ovviamente è quella di andare a fare spesa, quindi la gente inizia ad andare a fare spesa. Ci hanno messo un po' qua, almeno riguardo a Parigi e periferie parigine, non so per gli altri posti, ma ci hanno messo un po' per fare la fila a un metro di distanza, cioè mi è sembrato che siamo stati più disciplinati noi a questi livelli, insomma, da questo punto di vista, però cioè, la gente c'ha proprio paura di andare a far spesa, quindi all'inizio. Non so, sul confinamento c'è un'obbedienza comunque abbastanza generalizzata, a parte ovviamente in certi quartieri o in certe zone, soprattutto dove la gente va a lavorare, perché la gente va a lavorare e poi non può stare sotto casa, non può uscire, è completamente contraddittorio. Hanno chiuso come in Italia tutti i parchi, le spiagge, allora che ci sono le spiagge del Mare del Nord che sono chilometriche, però sono tutte chiuse con i droni e gli elicotteri che inseguono magari la sola persona sulla spiaggia. Insomma, 135 euro di multa se ti beccano, con l'aumento se sei recidivo.
Da noi 400, se la paghi subito c'è il 330% in meno.
No, qua è rimasta 135 dall'inizio, ancora non l'hanno aumentata. Però poi vabbè, dopo vi parlerò della repressione, perché poi hanno altri modi di, insomma, che altro? Vabbè, posti aperti ovviamente all'inizio erano farmacie, supermercati, beni di prima necessità e anche i mercati all'inizio, e poi li hanno chiusi, però svilupperò un po' dopo sui mercati quando parlo del lavoro, perché c'è pronta la situazione con l'agricoltura che è interessante di come l'hanno gestita. La sanità, che c'è una domanda sul confinamento, perché sennò passo al capitolo.
No, vai, casomai te le facciamo alla fine, tu raccontaci, okay. Che è anche molto interessante proprio com'è tutta quanta la filiera Covid.
La sanità stava già a pezzi prima, come non ai livelli dell'Italia, perché ho letto che insomma, tipo per esempio le sale di rianimazione in Italia l'hanno proprio dimezzate, qui non l'hanno ancora dimezzate, però insomma il progetto politico è lo stesso, cioè stanno andando, solo che non c'hanno meno anni di Berlusconi dietro, però comunque il progetto è quello, c'erano più garanzie prima, quindi ovviamente ci mettono un po' di più ad arrivare al livello dell'Italia, al livello in cui vogliono arrivare tutti i paesi, comunque uguale. Però la sanità, io so che, cioè lo sapete che ci sono stati gli scioperi prima del confinamento, però gli scioperi non erano soltanto dei trasporti, gli scioperi, cioè i pronto soccorsi erano 3 mesi che stavano in sciopero prima del confinamento in Francia, cioè gli ospedali stavano in sciopero, quanto i trasporti, quanto le scuole, i professori, quanto le raffinerie, quanto, cioè la riforma della pensione, la proposta di riforma della pensione ha portato un sacco di gente per strada insieme ai Gilets Jaunes, perché comunque, cioè, per contestualizzare, era un anno di lotta dei Gilets Jaunes, che all'inizio non si sapeva chi erano e poi si sono sempre più comunque, come si dice, chiarite le rivendicazioni, eccetera eccetera, e si sono uniti agli scioperi, quindi questi 3 mesi di manifestazioni contro la riforma delle pensioni alla fine non era soltanto per le riforme delle pensioni, ma era la riforma della scuola, perché le riforme sono uguali come in Italia, per la scuola, beh, ne parleremo un'altra volta, però quindi c'era di tutto, veramente, cioè c'è stato praticamente 3 mesi quasi di sciopero generale, anche se non è stato proprio al massimo, però comunque una grossa partecipazione agli scioperi e alle manifestazioni, e la sanità stava dentro questi scioperi. A gennaio, mi sembra gennaio o dicembre, non mi ricordo più perfettamente quando, però 1500 medici degli ospedali pubblici hanno scritto una lettera collettiva di dimissioni al Ministero della Salute, dicendo che se non aumentavano l'organico e non davano mezzi alla sanità, loro si licenziavano collettivamente. 1500 medici del servizio pubblico, insomma è enorme, va a trovare 1500 medici per impiazzarli, quindi insomma tagli al servizio pubblico sanitario enormi, creazione delle agenzie regionali di sanità, questo sono già almeno decina d'anni, quindi comunque il progetto è lo stesso. Non c'è ancora l'intramedia, non c'è una forma di intramedia qui in Francia, nel senso che nel pubblico fai il pubblico, solo se tu non vuoi aspettare un mese, 2 mesi per farti una radiografia, una TAC, eccetera, poi puoi andare nel settore convenzionato. E il settore convenzionato, ci stanno vari tipi di settori convenzionati, ci stanno il settore 1, settore 2, il settore 1 rispetta i prezzi della sanità pubblica e più vai settore 2, settore 3, più ci sta l'oltrepassazione, non so come si dice, dell'onorario, cioè possono fare i prezzi come gli pare a loro. Quindi comunque ancora nel pubblico non c'è ancora il privato, però è ovvio che c'è un'attesa tale che poi porta la gente al privato. Nella gestione del Covid il pubblico gestisce il Covid, cioè gli ospedali pubblici gestiscono il Covid, non, il privato non gestisce il Covid, il privato sta prendendo in carico praticamente quello che non si riesce a fare della cura delle altre patologie negli ospedali, perché gli ospedali pubblici tutti, quasi praticamente tutti, hanno dei settori del Covid e quindi comunque tutte le patologie, diciamo, altre patologie sono orientate verso il privato. Volevo dire che su questa cosa una domanda ti volevo fare.
Sì. Sono tutte le altre patologie sono riservate al privato, nel senso che comunque le paga lo Stato, no, o ricadono sulle persone singole che pagano quindi prezzi da privato?
No, allora nel settore 1, se per esempio io vado nel settore 1, pago, perché in Francia veramente c'è il settore pubblico paga sempre il 70% di qualsiasi azione sanitaria. Cioè la sanità paga il 70% a tutti, il 30% o è spese tue o abbiamo tutti una mutuelle privata, cioè una mutuelle, qui si chiama mutuelle per non di assicurazione e poi alla fine è la stessa cosa, anche se storicamente erano le mutualiste, non so come si dice in italiano, però sai, le casse mutualiste, però no, della mutua, vabbè. Se tu lavori hai sicuro una mutuelle privata, perché è il tuo datore di lavoro che te la paga. Quindi quando tu lavori è obbligatorio che nella tua busta paga, c'hai il 50% dei trasporti pagati, c'hai il 50% della mutuelle pagata. Quindi tu comunque paghi comunque il 50% della tua mutuelle. Questa è la gente che lavora. Chi non lavora, chi ha un salario basso, è preso 100% per la sanità, salario basso è fino a 1000, diciamo il salario minimo, 1100 euro, la sanità prende in conto tutto. Se tu guadagni tipo fino a 1200, 1300, allora la sanità ti può pagare una parte della mutuella. Se tu per esempio sei disoccupato e c'hai, capito? È chiaro?
È chiarissimo.
Pronto?
Sì, 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 no, ci siamo, è chiarissimo, molto chiaro.
Quindi quando la gente ora va, allora non è inviata per tutte le patologie, per esempio c'è una compagna che è stata operata ultimamente, lei ha fatto tutte le operazioni nel pubblico, va a fare la chemio nel pubblico, però poi dopo per tenerla protetta l'hanno messa in una clinica privata dove lei comunque non paga perché è settore 1. Quindi sono gli stessi prezzi che nella sanità e quindi lo stesso tipo di finanziamento che nella sanità. 70% pagato dalla sanità, soltanto che la sanità, quando viene la sanità, la paga alla sanità e quando viene il privato, la sanità la paga al privato il 70%. Non so se...
Sì, sì.
Ditemi se non è chiaro.
È chiarissimo, perché... non ti preoccupare, se ci sono delle domande, le cose, ti interrompo io, tranquillo.
Quindi comunque le cose primordiali continuano a essere fatte nel privato, però insomma le cose non, cioè tipo chemio eccetera, continua a essere fatto nel pubblico, però poi comunque c'è una collaborazione col privato per inviare nel privato ecco, certe situazioni. Poi tutte le cose non urgenti sono state rinviate, tutte le operazioni non urgenti sono state rinviate, c'è stato a un certo punto un allarme dalla parte dei medici dicendo che guardate qua la gente con le patologie non vengono più, quindi ci ritroveremo una marea di gente malata che non si è curata o che non ha seguito tutte le cure che doveva seguire, quindi attenzione, cioè, e quindi lì c'è stata una campagna dicendo i vostri medici sono sempre a vostra disposizione. Io ho avuto la mia medica oggi al telefono e ho scoperto che appunto come si dice, per velocizzare i pagamenti e velocizzare le cose amministrative, la sanità prende in 100%. Cioè io oggi ho avuto una videoconferenza con la mia medica, invece la mia mutuelle non paga il 30%, paga tutta la sanità. E questo è per velocizzare i pagamenti ai medici e velocizzare le... Però è assurdo perché la sanità già sta a pezzi, non ho capito perché paghiamo le mutuelle con i nostri lavori o con i nostri insomma soldi e poi invece in questo momento la sanità sta pagando al 100% anche le visite online, videoconferenze con i medici. Insomma,
Quindi in chiaro, realtà la potrebbe sostenere il 100% della sanità. Vabbè, è vero che
appunto,
ci stanno.
Infatti non si sa ancora se poi le mutuelle rimborseranno la sanità, perché sai, non, è che è solo fatto per velocizzare, perché sai, quando un medico tu gli paghi soltanto il 30%, cioè io quando vado dal medico pago tipo 7 euro e poi la mutuelle mi rimborsa le 7 euro e il resto fino ad arrivare a 26 è la sanità che paga il medico. Quindi il medico è pagato subito dalla sanità e poi dalla mia mutuella, cioè da me, e poi io sono rimborsata dalla mutuella. Invece ora, per velocizzare, i medici sono pagati 100% direttamente dalla sanità. A me mi sembra assurdo, però vabbè. Comunque il personale sanitario sta a pezzi, lo stava già prima, quindi lo sta ora ancora di più. Che siano negli ospedali, anche i medici non hanno avuto le mascherine come qua, non hanno avuto protezione, non hanno avuto i tamponi per diagnosticare se avevano il Covid e no. No, impossibile trovare le cifre di quanti ammalati nel corpo sanitario, né quanti morti, cioè non se ne si parla che ci sono anche insomma il personale sanitario che è contagiato, però non si sa quante persone né quanti morti. C'è stato come in Italia gli spostamenti dei malati da una regione all'altro, qui coi treni, il TGV che è il TAV, insomma i TAV francesi, con gli aerei, i militari e con gli elicotteri. C'è stato sia fatto tra regioni, e visto che una delle le due più grandi regioni francesi toccate sono l'Île-de-France, che è la regione di Parigi, e il Grand Est, che è la regione verso Strasburgo, verso la Germania. E quindi ci sono stati un sacco di malati, Covid si sono spostati in Germania, c'è stata una collaborazione tra la Francia e la Germania, e quindi un sacco di malati Covid, non so il numero, non lo saprei dire, sono stati mandati con aerei militari e elicotteri in Germania, visto proprio nel limite della frontiera. Che cosa posso dirvi? Vabbè, che le pad, qui si chiamano le pad, sono le case di riposo per gli anziani, che erano comunque pubbliche, cioè qui ci sta una grossa rete di EPAD che erano proprio istituzionali, pubbliche, che gli ultimi anni sono state ovviamente privatizzate sempre di più, non ancora completamente, ma comunque come è successo negli ospedali in Italia, no? Si inizia da quelli che fanno le pulizie, poi si passa alle infermiere e poi piano piano si privatizza tutto. Quindi gli EPAD, che sono le case di riposo, uguale, sono state privatizzate sempre di più e la loro situazione dipende proprio dalle regioni. Ci sono regioni dove sono riusciti a contenere comunque i casi di contaminazione, però pure lì io ho una compagna che lavora in un EHPAD in una regione vicino a Angers, e all'inizio lei non c'avevano mascherine, non c'avevano niente, continuavano a farli mangiare nelle sale comuni collettive, cioè è stato tardiva, le direttive dal governo sono state arrivate in ritardo, quindi causando in certi EHPAD come in Italia un'ecatombe. E se ne parla pochissimo, bisogna cercare informazione, perché sennò le uniche informazioni che danno sui mass media, insomma mainstream, sono che poverini vecchietti come sono soli, cioè ci sono tutti questi, che è vero, però non è che parlano di cifre, di come veramente stanno gestendo le EHPAD, parlano del confinamento di queste persone anziane nelle stanze da soli e che soffrono di solitudine, basta, cioè non è che parlano di altro, delle EHPAD.
Senti, noi stamattina abbiamo letto durante la rassegna stampa un articolo di Tahar Benjaloun sui dimenticati del virus nelle banlieue di Parigi, dove morire è più facile, lui dice, no?
Sì.
E parlano in particolare del dipartimento 93 di
Saint-Saint-Denis.
Esatto.
Sì.
E quello che lui dice è che appunto è il più povero di Francia, il direttore sanitario ammette che ci sono stati meno posti letto e meno di rianimazione che in altre regioni francesi, che gli abitanti sono più esposti di altro, perché insomma sono quasi tutti operai, cassiere, donne delle pulizie, netturbini, altri infermieri. Allora, noi lo sappiamo che questa crisi sanitaria ha avuto un impatto differente su corpi differenti, no? Cioè che non ha avuto un impatto uguale su tutti gli stessi corpi, e che questo dipende dalle condizioni di vita precedenti rispetto al virus. Volevamo domandarti se su questo potevi più o meno farci un quadro, ecco, capire che impatto ha avuto sulle categorie rese più vulnerabili vulnerabili da questo sistema capitalistico?
Guarda, ci arrivavora con appunto il capitolo sul lavoro. Cioè, visto che io mi perdo in radio, mi sono fatta tutti i
capitoli. Scusa, ti ho anticipata,
seguo. E quindi no, arrivavo, cioè tra lavoro e capitolo lavoro e capitolo repressione, ovviamente parlavo della Senza Denis, che è uno dei dipartimenti primo, dove ci sono le più multe, cioè le multe dei de 135 euro, più multe di tutta la Francia. E non è per caso, perché è il posto appunto, come dicevi, dove la gente va più a lavorare. E la repressione, che mo ci arrivo, perché c'è una repressione enorme, già c'era prima, e mo ci fanno proprio i cowboy, la polizia fa proprio i cowboy nei quartieri. Quindi se ti va, seguo il mio
certo.
La mia scaletta, però ti rispondo, perché ci stava nella mia scaletta. Cioè sì, il lavoro ovviamente, come in Italia, la maggior parte della gente, cioè il lavoro essenziale, lo stiamo vedendo, è il lavoro sottopagato e il lavoro femminile. Cioè è proprio cassiere, come dicevi te, logistica, infermiere, insomma l'80% delle infermiere sono donne, le aide-soignante, che in Italia si dice badanti, qui si dice aiuto curanti, perché sono, diciamo, le assistenti delle infermiere, no? Quelle che lavorano sia a casa, che lavorano all'ospedale, che lavorano, insomma, quindi sono tutti lavori sottopagati, e soprattutto con questi decreti, cioè mo vi parlo dei decreti, perché ce ne sono stati una marea di questi decreti per trasformare il diritto del lavoro momentaneamente, però comunque nei decreti non c'è una data limite. L'altro giorno è intervenuta un'avvocata lì sul lavoro, nel mio lavoro, e mi diceva che pure lei, cioè, non ci sta capendo niente, perché sono decreti uno dopo l'altro fanno paura, perché non, appunto, non ci sta una data limite. Cioè oggi in Francia, prima si lavorava 35 ore a settimana, oggi si può lavorare 60 ore a settimana in Francia, 12 ore al giorno si può lavorare. Cioè, in tutti i settori essenziali. Quindi la gente che lavora nei supermercati lavora 12 ore al giorno e 60 ore a settimana. Cioè stanno a livelli proprio allucinanti. Cioè lì dove lavoro degli alloggi sociali per giovani lavoratori dai 18 ai 25 anni, e c'è un ragazzo che lavora nel supermercato che mi ha detto: ma è possibile che mi fanno lavorare 12 ore al giorno? Per cui abbiamo fatto intervenire un'avvocata. Sì, possono lavorare 12 ore al giorno. Poi il governo ha fatto tutto un annuncio dicendo che sul sito dell'ufficio di collocamento ci saranno più di 80.000 posti e offerte di lavoro per E invece poi la maggior parte dei giovani che conosco, della gente che sta cercando lavoro, non ha risposte, perché i supermercati preferiscono far lavorare 60 ore a settimana i loro impiegati invece di assumere altri. Cioè, e poi riguardo ai decreti, i disoccupati, perché che stavano con i disoccupati, che finivano i diritti durante il confinamento, hanno una disoccupazione che dura 3 mesi di più. I datori di lavoro possono metterti in ferie una settimana, questo dice il decreto, prevenendoti un mese prima. Il problema è che io conosco un sacco di gente che prima hanno ricevuto la busta paga di marzo con ferie che non avevano né chiesto e di cui non erano stati informati. Quindi i decreti dicono delle cose già pessime, ma in più i datori di lavoro fanno quello che gli pare. In più, per chiedere la cassa integrazione, che qua si chiama disoccupazione parziale o disoccupazione tecnica, bisogna iscriversi su un sito, e questo sito, ovviamente, ci sono stati proprio cioè un traffico allucinante che non ci si riusciva, cioè non si riusciva, i datori di lavoro non riuscivano, o non riuscivano o manco ci provavano. E poi si dice, cioè, questa è l'avvocata che me l'ha detto, dice che quando tu fai la domanda sul sito per avere la cassa integrazione, di solito ci devono essere 12 giorni di attesa tra cioè tu fai la domanda, metti tutte le giustificativi, e dopo 12 giorni il datore di lavoro è rimborsato, perché qui il datore di lavoro paga avanti, paga prima, e lo Stato lo rimborsa. Solo che ovviamente con un sacco di datori di lavoro, che ne so, piccole imprese o che ne so, conosco un sacco di fioriste, di fioraie, cioè tutti piccoli, insomma, negozi eccetera aspettano di ricevere i soldi dallo Stato e poi pagano i dipendenti. È chiaro? Vado?
Sì, allora ti dico però che siccome ci avevamo programmato delle altre cose, mi scuso, c'hai altri 5 minuti, però tutto quello che poi non riusciamo a dire oggi lo possiamo dire benissimo la settimana prossima, perché tanto ci torneremo insomma sulla Francia.
Ok, perché c'è un sacco di cose da dirvi, vabbè.
Appunto, per questo ti ho detto, però ci ritorneremo. Adesso abbiamo aperto un capitolo e poi la settimana prossima ne apriremo un altro.
Sì, perché pure sulla repressione sui tribunali e le donne pure, cioè l'aborto, come stanno gestendo l'aborto, le violenze, non lo so, le scuole, la riabilitazione, cioè che cosa posso dirvi?
Allora io direi che se ti va potremmo finire tutta questa parte che era più sanitaria e dei corpi, quindi con la questione dell'aborto e le donne, e potremmo aprire la settimana prossima invece le scuole e il lavoro, visto che si avvicina l'apertura delle scuole, perché ce l'avete l'11 se non mi sbaglio, no?
Sì, l'11 maggio.
Quindi la settimana prossima è il 4, faremo più la parte scuola, casomai, e anche l'industria.
Va bene, e pure la repressione, la domanda che mi ha fatto Barbara sui quartieri popolari.
Sì, quella secondo me, se ti va di parlarne adesso insieme all'aborto, e poi chiudiamo.
Ok, e riguardo ai quartieri popolari, ovviamente c'era una repressione, un razzismo di Stato prima, e questo continua. Cioè, l'altro giorno, il 18 aprile, un ragazzo è stato ferito dalla polizia, perché la polizia è passata, un po' come è successo a Bruxelles, però per fortuna il ragazzo in Francia non è morto. Cioè la polizia è passata, ha aperto la porta e l'ha fatto cascare dal motorino, e lui ha una ferita enorme alla gamba, non si sa se perderà la gamba. Le guardie se ne sono andate, poi hanno visto, c'è un sacco di testimoni, sono tornati indietro e l'hanno soccorso. E però dicono che era colpa sua, perché stava facendo un rodeo urbano, non so bene che cosa intendono per rodeo urbano, uno che va a motorino sotto casa sua, e quindi c'è stata una sommossa con scontri con la polizia, e l'impunità è continua, cioè non è continua, c'è una miseria enorme, c'era prima, tanta gente ha perso il lavoro, tanta gente non riesce a pagare l'affitto, allora ci stanno tutti queste barriere, non so, i proprietari delle case popolari, che sono comunque gestionari privati, ma mandati dallo Stato, che hanno in certi casi proposto di rateizzare gli affitti, ma non di diminuirli né di annullarli, e quindi iniziano comunque certe autoriduzioni in certi quartieri, non ancora proprio, come si dice, in modo sistematico, però si inizia a parlare di autoriduzione degli affitti e delle bollette, e poi un sacco di associazioni nei quartieri popolari si stanno organizzando per fornire cibo, però sono associazioni, cioè non è lo Stato, con qualche aiuto dello Stato, però comunque. E la repressione, è la stessa che c'era prima, ma peggio. Cioè, mo è uscito, se qualcuno parla francese gli va di vederlo, è uscito un film un po' autoprodotto che si chiama A nos corps défendants, che vuol dire a nostri corpi difendenti, che si difendono, che è fatto da un collettivo che si chiama Disarmiamoli, che fa un sacco di informazione sulle armi che sono utilizzate dalla polizia in Francia, insieme a un'associazione che si chiama Vérité et Justice, che è un'associazione delle famiglie che hanno perso loro familiari per il razzismo di Stato e la violenza della polizia. Quindi insomma è da vedere, però ecco, come si dice, sto virus ha messo in luce quello che c'era già prima, soltanto che lo sta aumentando, ma quello c'era già prima, quindi immaginate la repressione che c'era prima e quello che oggi le guardie fanno nei quartieri popolari. E comunque cioè, vi volevo pure parlare del fatto che ci stanno i gilets noirs, che non sono fascisti, ma sono neri di pelle, che sono nati quasi nello stesso momento dei gilets jaunes, e che hanno scritto un bellissimo comunicato dicendo che loro si stavano auto-organizzando per difendere le persone in situazioni irregolari, per difendere i quartieri popolari, dove la maggior parte della gente viene dalle colonie o dalle immigrazioni, dalle ex colonie o attuali colonie o immigrazioni, e stanno facendo le ronde di casa in casa, di quartieri in quartieri per autodifendersi. Magari non so se ve lo traduco il comunicato, perché è veramente molto bello e soprattutto è nato da delle case degli immigrati, perché qui ci stanno un sacco di foyer, i foyer sono alloggi per i giovani lavoratori, per i giovani immigrati che sono nati negli anni 60, e queste case degli immigrati, i lavoratori immigrati, sono nate per gli algerini quando venivano a lavorare negli anni 60 in Francia, che rimanessero un po' e poi ripartissero in Algeria. Però tutta la vaga, diciamo, di maliani che c'è stata dopo gli algerini c'è rimasta in questi alloggi. Quindi sono alloggi decrepiti dove la gente vive in stanze e dove però in tutti questi anni i maliani soprattutto si sono auto-organizzati, sono degli alloggi che ormai da anni le parti collettive sono proprio, ci sono mercati, ci sono le cucine collettive, cioè si sono riorganizzati, si chiama organizzazione villageoise, cioè come nei villaggi dell'Africa dell'Ovest e soprattutto in Mali. E ultimamente c'era una politica di ristrutturarli, tra virgolette, perché sono proprio decrepiti i palazzi, però per ristrutturarli avrebbero levato tutte le parti comune e soprattutto avrebbero risolto, tra virgolette, il problema della suroccupazione, perché ovviamente in questi alloggi stanno un sacco di gente irregolare, cioè la gente che è regolare ospita la gente irregolare a livello amministrativo, cioè sans papier. E quindi questo comunicato è nato proprio da questi alloggi, rimettendo in discussione la ristrutturazione di questi alloggi, rimettendo in discussione la repressione che in questo momento ci sta davanti a questi alloggi e nei quartieri popolari. Quindi insomma, tra i gilets jaunes, i gilets noirs, gli scioperi che ci sono stati, cioè si sente che c'era la lotta prima del confinamento e che la gente freme, cioè continuano ad esserci assemblee interprofessionali via videoconferenze, cioè nel senso che la gente canta le canzoni di gilets jaunes alla finestra, non dico dappertutto, però si sente ancora, cioè, c'era un fermento prima del confinamento qua in Francia allucinante tra i gilets jaunes e gli scioperi, anche se i media hanno cercato di dividere i gilets jaunes dagli scioperanti, però in tutte le manifestazioni dei 3 mesi di sciopero si cantavano gli slogan dei gilets jaunes, si cantavano le canzoni dei gilets jaunes, cioè i professori, anche tutti quelli che non erano venuti nei gilets jaunes hanno ripreso, cioè si sono unite le lotte. Quindi diciamo che si spera, io voglio essere positiva, si spera che questa cosa, questo fermento e questa presa di coscienza di tanta gente dell'ultimo anno dei gilets jaunes rimanga attiva anche dopo, anche se non si sa, le assemblee sono soprattutto che ci si raccontano che cosa succede negli propri posti di lavoro, non si sa bene che cosa si può fare ancora, però comunque si continua a discutere e elaborare quello che succede oggi.
Allora io ti interromperei qua, perché okay, almeno è tutta una parte molto conclusa e perfetta, sei stata super chiara e super interessante quello che dici, perché in realtà a noi ci arriva ben poco in realtà della Francia, se devo essere sincera, cioè si parla dell'apertura delle scuole, delle cose così, però poi praticamente appunto di tutto quello che poi la vita quotidiana e anche tutta la questione degli ultimi periodi, insomma, ci arriva poco. Quindi io direi che, siccome le cose sono molto interessanti, però avevamo già previsto le altre cose, io direi di ci fermiamo qua e ci sentiamo lunedì prossimo e parliamo anche del tutto il resto.
Va bene, ok, grazie.
No, grazie a te, perché è stato veramente super te. Volevamo anche farti un sacco di domande.
Avevamo tante domande.
per cui ci prendiamo un po' un tempo più lungo la settimana prossima. Ci prendiamo un tempo più lungo la settimana prossima e continuiamo questo discorso.